puntata di Hack Generation. Pino,
mi ero dimenticato il tuo microfono.
Tu mi dici, vieni subito.
Entra a gamba tesa.
Ecco, e poi dopo ci fai sti errori. Vabbè,
mi è scivolato il dito.
Ma tanto qua, stiamo ancora mettendo i cavi, stiamo costruendo lo studio adesso.
I have no idea what I'm doing.
Non ti preoccupare, conosco quel filo.
Esatto.
No, non vedevo l'ora di usarla.
Bravo, questa locuzione.
Ok,
che tra l'altro ho preso da Ruger, per dire.
Pure. Vabbè, allora ringraziamo Ruger per la sua locuzione. E benvenuti a questa nuova puntata di Hack Generation. Dicevamo, cosa facciamo oggi? Che ci avvicinano a Natale, ma questa non è ancora una puntata prenatalizia, perché ce ne sarà un'altra la prossima settimana. Oggi parleremo di un po' di robe a caso di cui ancora non siamo completamente coscienti.
Però quello che sappiamo è che avremo Kenobit in collegamento telefonico. Kenobit, che è uno che suona il Game Boy come me.
Questa
bella scena di gente che suona il Game Boy. E ci parlerà un po' del suo nuovo album. Il resto degli argomenti credo che verranno decisi al momento.
A mano a Mario.
E quindi niente, io direi di iniziare col primo pezzo, così Snoopy riesce a trovare il buco per la sua cuffia. Primo pezzo,
I have no idea what I'm doing.
Esatto, Daft Punk con Technologic.
Questo suono è sempre un po' strano.
Sì, è sempre un po'.
È sempre fantastico.
Tra l'altro si può fare anche con i Game Boy.
Si può fare con i Game Boy.
Si può fare anche con il Game Boy.
Ma una volta avevo visto, c'ho tipo un album di remix di tutte robe di Daft Punk remixate a 8 bit.
Ci sta
di brutto. E quindi, ma gli 8 bit verranno dopo. Adesso abbiamo tante altre cose di cui parlare. Vero Santoro, tu che conosci bene quelli di BSD che ci hai lurcato.
Sì, no. Quello di cui voglio parlarvi oggi. In realtà ci sono diverse novità dal mondo di FreeBSD.
Davvero?
Allora, sì, hanno rilasciato la Release Candidate 1 per la nuova versione di FreeBSD. Quindi presto avremo FreeBSD 10, che usa come compilatore di default LLVM e Clang.
Bello.
Perché tanto nessuno usa più GCC.
Io l'ho sempre chiamato Clang, perché secondo me suonava meglio, però vabbè.
Sembra un po' Klingon il Clang.
Infatti.
Klingon Folk. Nessuno di voi aveva mai comprato Conversational Klingon?
Nope.
Io l'avevo scaricato. Capla! Va bene.
Va bene, ok.
Andiamo avanti.
Quindi, troppo nerd anche per i miei gusti.
Va bene, quindi presto avremo sui PSD 10. No, la news è che in pratica gli sviluppatori di FreeBSD hanno dichiarato pubblicamente
che non
considereranno sicure i generatori di numeri pseudo casuali integrati nei processori e nei chipset Intel e via.
Sì, infatti dovrebbero far passare tutto per un algoritmo separato di nome Yarrow, se non mi sbaglio, almeno così leggiamo su Ars Technica, che
sì.
Quindi aggiungerà ulteriore entropia per evitare appunto backdoor basate sul fatto di avere generatori, diciamo, fallati da chissà chi. NSA.
Che se non sbaglio Linux fa già di default.
Sì, Linux dovrebbe farlo già di default.
C'è stata una bellissima petizione che è stata stroncata sul nascere da Linux.
Da Torvalds. Bestemmiando non poco contro domande stupide.
Un dittatore benevolo a vita.
Infatti, ha le sue buone ragioni per fare così. E quando c'era il Torvalds,
quando c'era lui,
le patch arrivavano in orario. Oddio.
No, e poi niente, sempre dal mondo BSD, tra virgolette, ci sono anche gli sviluppatori di OpenSSH che hanno molto, diciamo, dovrebbero avere molto in comune con gli sviluppatori di OpenBSD. Mm-hmm. E hanno deciso di implementare due nuovi algoritmi, e uno che si chiama Chacha 20 e uno Poly 1305. Poly con la Y.
Peccato.
E in pratica dovrebbero garantire più sicurezza con meno costo computazionale, e in pratica dovrebbero essere relativamente semplici da implementare. L'implementazione proposta c'è tipo 100 linee di codice C, quindi
non di Go. 100 righe di Go, come Gattuso.
In Go sarebbero state due righe e mezzo.
Sì, però il problema è che qua stiamo troppo sulle nostre nostri meme, inside meme.
Ma fa niente, fa niente.
Ma in realtà una
Ma perché così
perla.
Vi convinciamo a venire al pool. Esatto.
È divertirvi.
Una riga di perl e si fa l'RSA, quindi è più semplice.
Eh già. E quindi
crittografia, portami via.
crittografia portanella. Ora c'è una canzone che potremmo definire crittografata, nel senso che io di svedese non ne so un cazzo, però mi piaceva il ritmo e quindi l'ho messa. Narplaneterna Stannat. E questa era Narplaneterna Stannat, che penso che voglia dire quando la Terra si ferma, ma una traduzione completa della canzone non l'ho trovata e lo svedese non lo so, quindi boh, me la farò tradurre. Dei Familien, tra l'altro. Ok, mi sono un attimo perso nello svedese. Dicevamo
Lost in Translation.
Lost in Translation. Lost in Translation. No, stavo pensando
alle svedesi.
Alle svedesi e ai biscottini allo zenzero dell'IKEA.
Cognosco quel filo.
Sì, certo.
Sì.
Ai biscottini allo zenzero.
E quindi di cosa parliamo adesso? Del fattore quotidiano. Parliamo di una notizia, diciamo,
brutta,
di una notizia brutta, dei soldi, signoraggio sui nostri gigabyte.
Punto esclamativo 1.
11.
Allora, la notizia è recente, l'ha annunciato oggi il Fatto Quotidiano. E in pratica è già in vigore una legge secondo cui concettualmente se compri un DVD, una disc o comunque un qualsiasi
dispositivo
di memorizzazione di massa, sicuramente lo userai per registrarci film piratati, musica e qualsiasi altra cosa che appartiene alla SIAE. Quindi viene imposta una tassa su questi dispositivi di memorizzazione. La brutta notizia è che questa tassa verrà estesa anche a telefoni, smartphone, schede di memoria, tablet e qualsiasi altro aggeggio che ci portiamo appresso. E questo ovviamente vorrà dire che questi pezzi di elettronica aumenteranno di prezzo. Ci sarà un aumento previsto di tipo 100 o 200 milioni di euro.
Beh, cioè nell'introiti complessivi diciamo, di questa tassa,
sì.
Devi dire sì.
Sì, ovviamente sì. Non paghi un telefono.
In realtà sul prodotto singolo non saranno un sacco di soldi, però comunque
sono tipo 3-4 euro. Però
per principio è sbagliato.
È sbagliato per principio.
Cioè, più che altro perché c'è una presunzione di colpevolezza che non ha alcun senso.
Alla fine questa viene tutto dalla SIAE.
Sì, infatti il concetto è appunto che vogliono lucrare anche sulla copia privata. Cioè, se io compro un mio CD, ovviamente non posso ascoltare il mio CD sul mio smartphone. Non è che posso portarmi dietro il Walkman stile anni 80.
Dovresti comprarla da dove ti possono vedere bene, tipo iTunes.
Sì, vabbè, ma quante copie ne devo comprare?
Ho una per ogni tuo dispositivo, mi sembra ovvio, no?
Beh, chiaro.
Non ha molto senso.
Beh, ma scusami,
la SIAE non ha molto senso.
Ma poi, cioè, tu su un dispositivo ascolti più CD? No, cioè io mi comprerei un dispositivo per ogni album, proprio per separare di più le cose.
Modularità.
Esatto, modulare.
Payover, tipo.
Esatto. Così hai il dispositivo ridondato e Otacon è contento.
Ma
che...
infatti è una questione molto seria, perché a parte c'è una bellissima vignetta tipo di XKCD che dice che in pratica se scarichi un album piratato è già in formato MP3 senza DRM ed è tuo per sempre. Se invece compri un album tipo da iTunes o servizi simili, devi piratarlo e poi sarà tuo per sempre. In ogni caso, se lo pirati diventi un criminale, quindi tanto vale non
iniziare subito.
Insomma, lasciamo stare i diamanti e diciamo un torrent per sempre.
Un torrent per sempre, esatto. Sharing is caring.
Sharing is caring.
A parte questo, comunque ci sono stati anche questioni più serie, tipo Bruce Willis ha fatto un'enorme protesta perché si è reso conto di non poter lasciare in eredità, tipo, che ne so, i suoi figli la sua collezione di musica comprata su iTunes.
Sì, perché è legato alla persona.
Cioè, anche questa è una cosa che non ha senso. Cioè, è come se tu compri un CD a un certo alto funerale viene tipo la CIA che prende il CD e vi dice no, ve lo dovete ricomprare.
Ah, mi dispiace,
mai un frigorifero.
No, è tornato.
Proprio della serie. Ah, mi dispiace per la sua perdita. I suoi CD dove li ha messi esattamente? Grazie, arrivederci.
Sì, ricomprate tutto
e
quanto.
E quindi l'unica soluzione è hackerare tutto e piratare tutto, no? E su questo ci accompagnerà la colonna sonora di Hackers. E questa era la colonna sonora di Hackers, del film Hackers.
Era quella con la Jolie.
Sì, quella con la Jolie quando ancora aveva le tete.
Jolie Before It Was Cool.
Esatto.
E... bellissimo film.
Quindi parliamo di Bitcoin, o meglio del CEO di PayPal, che ha, del presidente di PayPal, scusatemi, che ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti riguardo a Bitcoin, o quello che, diciamo, pensa sia il futuro riguardo ai pagamenti, al, diciamo, all'economia digitale in generale, no? E ha dichiarato infatti che Bitcoin gli piace, che lo trova interessante, quindi ritiene che, come dire, non pensa tanto che sia una valuta più che altro, ma più che una specie di modo per diciamo salvare, come dire, store value.
More value.
Come un modo per mettere degli asset, no? Quindi per dire, se sei in un posto tipo l'Argentina dove c'è l'inflazione del 40%, e allora forse una valuta del governo ti conviene così tanto.
Quindi una specie di investimento.
Una specie, sì, ma
fosse un immobile.
Una valuta più sicura, perché... Sì, sì. Essendo deflattiva, no? Cioè essendo una valuta che subisce una deflazione calcolata, certo, poi ha tutta la sua, diciamo, rivalutazione che adesso perché è diventato un prodotto finanziario praticamente.
Sì, però sul lungo termine.
Sul lungo termine dovrebbe diventare molto più conveniente, cioè dovrebbe diventare una specie di una sorta, un po' come una corsa all'oro, forse, cioè una specie di valuta. Sì, un po' come l'oro, ma chi è che fa partire audio?
Alla fine è un po' come l'oro, appunto. Quindi il concetto è che, visto che tende a diventare sempre più rara, uno tende a aspettarsi che assumerà valore,
sì,
nel tempo, piuttosto che perdere.
Cioè, o comunque che faccia da una specie di standard, no? Da rifugio, quasi, un investimento di rifugio. Perché alla fine, se hai a che fare con, appunto, paesi dove l'inflazione schizza alle stelle e di fatto si usa un'altra moneta per vivere, cioè il dollaro americano, a quel punto tanto vale avere una specie di alternativa, cioè i risparmi non li metti in banca ma ti compri Bitcoin, no? Il che magari non farà tanto bene all'economia argentina, però cazzi loro, hanno voluto l'inflazione al 40%,
Poi
uscita dall'euro, vabbè.
Rischi anche, che so, che i Bitcoin scendono di brutto e tu perdi quello che hai investito.
Ma allora, questo è possibile, se, diciamo, così com'è possibile per l'oro, ma appunto quando si stabilizzerà la cosa non sarà più tanto così probabile.
C'era un paese del Sud America, forse era tipo il Cile, che per evitare la dipendenza, non mi ricordo precisamente, però per evitare la dipendenza dal dollaro americano, aveva fatto convertire tutte le riserve di dollari in oro. Poi c'è stato tipo un deprezzamento e sono stati sull'orlo del fallimento.
Pensavo in Bitcoin, sarebbe stato interessante come cosa.
Boh, magari un giorno lo vedremo, qualcuno che inizierà a usare i Bitcoin in questo modo.
Ah sì, ecco, vorrei un chilo di verdure, ecco, la pago in Bitcoin.
E adesso direi che usiamo questi ultimi secondi per farci spiegare da Snoopy cos'è il prossimo pezzo.
Prossimo pezzo è una demo fatta con un computer costruito in casa basato sul processore Motorola 68000 e l'M68K, sul quale, diciamo, con il quale sto facendo conoscenza a causa del corso di architettura dei calcolatori e sistemi operativi. Ciao Pelagatti.
Allora sentiamo le belle cose a 8 bit che si possono fare con l'M68K, e poi, a proposito di bit, ci colleghiamo con Kenobit.
Thank you.
E questa era Twisted Oblong di non so bene chi, che è fatta su un 68 Motorola M68K. E quindi
questo stile da musica in cantina.
Musica in cantina.
Una sfera gialla in mano.
Gialla.
Giallo.
Giallo.
E quindi abbiamo in collegamento
una star
Kenobit.
Ciao.
Ciao.
Abbiamo in collegamento spazio.
Esatto. Abbiamo in collegamento DuckTales e niente, l'abbiamo chiamato per parlarci un po' del suo nuovo album che è uscito settimana scorsa.
Esattamente.
Narraci un po' quest'album, frutto della tua fatica di 2 anni.
Esattamente. Vabbè, allora è un disco tutto realizzato con un Game Boy, un vecchio Game Boy dell'89, fatto con l'SDJ ed è appunto tutto interamente registrato con Game Boy, senza nulla è passato da un computer se non banalmente il line-in per registrare le tracce e fare wave.
Il calore del Game Boy.
Il calore del Game Boy. E poi è stato... il disco è un free download su Bandcamp, come praticamente tutto quello che faccio, ma questa volta, visto che la copertina me l'ha fatta LRNZ, Lorenzo Ceccotti, che è un amico, un illustratore che mi piace tantissimo, e ha fatto un lavoro molto particolare per la copertina, e allora ho deciso di farlo anche in vinile, così, perché è anche un po' il contrasto musica col Game Boy ma messa su un vinile
che ha il calore dell'analogico, esatto.
Che ha il calore dell'analogico, esatto. Quando si dice vinile bisogna ripetere questo mantra,
esatto. Il calore dell'analogico ci sta sempre. Ma allora LSDJ tu l'hai nominato, io so bene, conosco quel programma perché condivido la tua passione, però spiega un po' agli ascoltatori come si usa questo simpatico programmino per il Game Boy.
Allora, è un programmino che a vederlo sembra la cosa più difficile del mondo, perché se uno vede una canzone come è fatta, a prima vista vede un muro di numeri in esadecimale, quindi sembra la cosa meno user-friendly del mondo. In realtà è un tracker, ossia un sequencer vecchio stile come quelli che si usavano ai tempi del Commodore, dell'Amiga e dell'Atari, ma con un'interfaccia tutta pensata per essere gestita con i pochi pulsanti che ci sono sul Game Boy. E per questo motivo, che è il motivo per cui potrebbe sembrare un programma complicatissimo e scomodissimo, superata una prima fase iniziale di smarrimento, si diventa molto rapidi. Io trovo un programma estremamente user-friendly. Nel giro di un paio d'anni sono diventato più rapido a scrivere cose con il Game Boy che con un computer moderno.
Sì, quello è vero, nel senso che anch'io ho fatto poca musica con il computer, e cioè quelle 2 volte che ho provato a aprire, che ne so, dico faccio un pezzo dubstep e ho aperto un programma, mi passava la voglia dopo 10 minuti, anche rispetto a LSDJ. Sì.
Ma anche perché io quello è un dato personale, ma è molto più divertente secondo me, perché a parte che tu hai il Game Boy in mano, puoi sbaccare sul divano, puoi essere in spiaggia, puoi essere in treno, puoi essere in aereo, così, e tu tutto sommato hai sempre il tuo studio completo,
esatto, in mano.
Ma poi c'è anche una componente ludica, c'è lo sfizio perché comunque è bello, e inoltre c'è anche da dire che il Game Boy suona bene, suona proprio molto bene, si dice suono 8 bit eccetera, però volendo, certo, il Game Boy fa musichette stile di gioco vecchio così, ma è una macchina abbastanza potente in realtà per fare musica, perché aveva il microprocessore abbastanza veloce, parliamo di 2 MHz, da fare uno sweep abbastanza rapido che tira fuori delle casse di un certo spessore. Cioè, se tu attacchi, esatto, un Game Boy all'impianto di una discoteca o di un locale, fa un bel casino. Fa un bel
Sono
casino,
le belle tanto... casse tamarre.
Poi in Italia, cioè nel mondo CPU 8 bit italiano, abbiamo questa tradizione delle casse di un certo spessore.
Che io seguo, tra l'altro.
Ma siamo martelloni nel sangue. No?
Esatto. Niente, narraci un po' della serata Insert Coin che organizzi al Métissage, e non solo questo weekend, tra l'altro.
Allora, Insert Coin è una serata, sempre per il fatto che mi piacciono le cose che hanno almeno 20 anni.
abbiamo... A differenza di Silvio.
Esattamente. Io anche le console su cui faccio musica hanno almeno 20 anni. E è una serata che organizziamo io e il mio socio Andrea Babic da ormai forse 2 anni. Sì, 2 anni. Che ultimamente è iniziato ad andare abbastanza benino. Ed è una serata di retro gaming, ossia ci mettiamo con un proiettore, un computer perché emuliamo tutto, perché volendo fare vedere tanti giochi su tante macchine, avere gli hardware veri sarebbe improponibile, anche perché alcuni degli hardware dovrebbero essere dei cabinati da sala. E abbiamo un proiettore, un arcade stick, e questa è per la serata del 20 che faremo qua a Milano al Metistage, il cui tema è Happiness is a Light Gun. Avremo, oltre ai tradizionali controller, avremo anche 2 pistole. Perché perché faremo un percorso con molti dei giochi dove appunto si sparava, tipo Time Crisis. Ho costruito per Time Crisis, addirittura per questa serata, costruito un pedalino per un pedale, perché in Time Crisis, cioè, per uscire dal proprio riparo, sì, esattamente, bisognava premere il pedale, quindi ho preso un pedale da tastiera, proprio il pedale da pianola, quello così, e così con quello possiamo anche replicare l'esperienza da sala giochi.
Mamma mia, quanti ricordi la pistola per la PlayStation? C'era anche un gioco, un altro gioco che giocavo che si chiamava tipo Point Blank, una roba
del... Ah, sì.
Il mio gioco con le light gun preferito.
Era bellissimo.
Appena mi sono arrivate le light gun, è la prima cosa che ho provato.
Perché era tipo un misto di Takeshi's Castle con tutti,
sì,
i vari stage.
Era una serie di minigiochi brevissimi dove bisognava sparare ed è bellissimo. Oh, bellissimo.
Oh, mia, quanti ricordi. Ma la serata retro gaming, visto che recentemente mi pare che sia stato il ventennario di Doom, avrete anche quello? O...
Allora, non solo, in tutte le serate Intercoin, a livello promozionale, facciamo una spillina, ne facciamo una cinquantina e le diamo ai primi 50 che si presentano. E la spillina, visto che la serata è tutta sulle sparatorie, sulle pistole, tutto, la spillina è dedicata a Doom ed è una spillina con il faccione del Doom Guy, l'omino di Doom, quello che faceva le facce buffe mentre andava in giro a sparare con Doom. E ovviamente avremo Doom che in realtà ci stavo pasticciando fino a 5 secondi fa, perché Doom l'avremo sia nella serata del 20 qua a Milano, come sulle light gun e quindi, cioè, sulle sparatorie. Il tema è pistole ufficialmente, e poi lo avremo anche in versione Doom 2, e sceglieremo l'ultimo livello perché c'è Satana e la testa del programmatore impalata dietro al cervello di Satana, e la useremo nella serata di Roma, che sarà in realtà domani sera all'Arci Icon a Roma, stiamo esportando la serata anche a Roma, e quindi domani sera in un momento gore ci sarà l'ultimo livello di Doom 2.
Fantastico. Allora direi di salutare Kenobit, ringraziarlo di essersi connesso con noi tramite il vecchio telefono, e ascoltiamo un suo pezzo molto informatico dal nuovo album che si chiama Buffer Overflow.
Grazie e ciao a tutti.
Grazie, ciao. questo era Buffer Overflow di Kenobit, che ancora ringraziamo.
Kenobit, anch'io Kenobit per anni ho sbagliato l'accento.
Perché qui è...
Perché ti viene da mettere l'accento sul bit e invece l'accento sì, è sul sì. Kenobit.
Ma boh, non so... Niente, mindfuck.
Mindfuck.
Allora ci scusiamo con Kenobit.
Perché tra l'altro c'è la base di Star Wars Cantina. Kenobit, mica. Queste reference... Queste reference non volute che io metto le basi a caso e poi vengono queste combo, ragazzi.
Ma perché siamo noi che siamo troppo bravi.
Esatto, sì, sì. Siamo implicitamente bravi, ragazzi. E quindi di cosa parliamo? Dopo il buffer overflow?
Dopo il buffer overflow parliamo di buffer overflow veri, cioè esatto. Quelli fatti veramente, ma comunque a scopi didattici. quindi abbiamo giocato recentemente all'ICTF. Lo scorso sabato, sì.
Sì, ve ne avevamo parlato.
Venerdì, scusate, era venerdì.
No? Sì, lo scorso venerdì.
Ve ne avevamo parlato e il team Tower of Hanoi del Politecnico si è classificato ottavo, se non mi sbaglio. Sì.
Ottavo su 120 e passa
partecipanti,
quindi...
Beh, squadre, poi ogni squadra aveva circa 20 partecipanti.
Esatto, quindi un grande applauso a Tower of Hanoi. Avevo temporeggiato finché ho trovato l'applauso.
Sì, di cui tra l'altro c'erano anche per noi più o meno quasi tutti, forse Paddy non c'era, no? Ok. E quindi sì, è stato divertente, istruttivo e ripeteremo poi l'esperienza al RusCTF che ci sarà
questo sabato
cos'è, dalle ore 10 UTC.
Sì, dalle 11 nostre alle 8 di sera, quindi neanche a orari assurdi. A differenza dell'ICTF, che vabbè, non era proprio assurdo, però è iniziato alle 5 e è finito alle 2 di notte. E quindi noi siamo stati al Politecnico fino alle 2 di notte, abbiamo ordinato 30 pizze, abbiamo magnato, abbiamo giocato, abbiamo bucato, abbiamo mandato script con scritto Localhost.
Localhost.
E niente, ci siamo divertiti ed è stata una bella esperienza.
Che consigliamo quindi ad altri interessati di venire a partecipare, che per chi vuole anche solo bazzicare un po' nell'ambiente computer security e sa qualcosina sa fare qualcosa, può essere divertente, ecco. Una bella esperienza dove mettere alla pratica le proprie capacità o rendersi conto di quanto sia incapace.
Esatto, tipo...
più la seconda che la prima.
Esatto.
Sì, di solito però... più la seconda, però sai, è quel tipo di frustrazione che poi ti aiuta, cioè, ti fa un po'...
Sì,
ti spinge a guardare qualcosa in più, no?
Tipo, se durante una competizione tu provi per un quarto d'ora a fare andare uno script... che scrive delle cose su un socket e dici ma non mi torna indietro niente e dopo un quarto d'ora passa dietro Otacon e ti dice ma non c'è il backslash n alla fine, non è mica la print quella, vedrai che la volta dopo che devi parlare con un socket, magari non durante una competizione, ti viene in mente che ce lo devi mettere il cazzo di backslash n alla fine.
Ti fai domande sulla vita, sul senso della vita, chiedendoti se la read e la write e la send sono bloccanti o meno.
Mettiamoci dei delay a caso. E comunque niente, sono sempre delle belle esperienze questi CTF. Tra l'altro stiamo il buon Otacon ha rimesso in piedi i briefing, ha spinto per rimettere in piedi i briefing della squadra di sicurezza informatica del Poli, e ci siamo trovati fino adesso il martedì pomeriggio alle 6 in sala seminari. Probabilmente riprenderemo adesso, credo, magari facciamo un debriefing settimana prossima dopo il RUCTF.
Sì, forse.
E comunque è sempre interessante partecipare a questa cosa, perché comunque se non sai fare niente impari sul campo, se sai fare qualcosa ti rendi conto che non lo sai fare e lo impari a fare meglio.
Quindi sapete di non sapere, come Socrate.
Esatto, come Socrate. E a proposito di Socrate, no, in realtà non c'entra niente, ma a proposito di Blade Runner invece, mettiamo la colonna sonora di Blade Runner dei...
No, ma perché qua devi fare l'intro, tipo ho visto cose che
puoi fare l'intro mentre parte l'intro.
Ho visto script cose. Fallire alle porte dell'ICTF.
Ho visto gente submittare 5 script
sbagliati
perché stavano modificando quello giusto.
Ho visto gente che modificava script JavaScript 8 volte sullo stesso server.
E ho visto gente che... morta, ho visto la gente morta.
Ho visto i processi morti. e tutte queste cose saranno perse come files in un rm-rf slash.
Se non imparerete a fare i backup come si deve.
Ecco. Esatto. E quindi, dopo aver condiviso con voi i nostri ricordi dell'ICTF e dell'imminente RushTF, parliamo di qualcos'altro. Parliamo un po' di videogiochi, alleggeriamo l'argomento. Parliamo di SteamOS che sta per arrivare. Quindi mi chiedo se faranno, se sia già la versione 3 di Linux.
3, palese, no, è la versione 2. È la versione 2, episodio 2. Esatto, farà il versioning, tenderà sintoticamente a 3, ma non arriverà mai a 3.
Ok.
2.1, 2.2, 2.3, 2.
Come al Fly.
Poi dopo 2.9 fanno 2.10, però. E tornano tutti.
Certo.
E quando dovrebbe arrivare? Mi sembra a dicembre.
Sì,
prossima settimana più o meno.
13.
13. Cioè, 13. Aspetta, 13 ma è dopodomani, no?
No, è domani.
È domani, ma allora è già qui.
È già qui. Vabbè, allora stanotte non dormiamo e io, come al solito, quando escono queste distro buffe, me le installo
subito
a caso in qualche partizione. Poi ci chiediamo perché i miei hard disk muoiono. Però va bene così alla fine. Il buon Gaben ci darà del cibo per le nostre menti e per il nostro computer.
E intanto, allora, quindi parliamo anche di altre cose che succedono nel mondo dei videogiochi, e anche abbastanza buffe, tra l'altro, perché poi alla fine, se ci pensi, ti sembra un po' ridicolo pensare che ci sia gente che viene reclutata per spiare attraverso i videogiochi, cioè per tracciare l'attività degli utenti nei videogiochi stessi.
E invece?
Come dire, uno vuole quasi scappare dalla vita reale, andare in un mondo virtuale dove non nessuno gli rompe il cazzo.
E lo seguono
lo stesso. Perché, appunto, per tracciare persone che diciamo, terroristi e pedofili e quant'altro, delle varie agenzie governative americane, anche forse non solo,
l'NSA, per
l'NSA
esempio,
soprattutto, come al solito, è sempre dovunque, sulla bocca di tutti, ha iniziato ad avere degli associati, come dire, degli agenti che utilizzavano appunto varie piattaforme come Xbox Live, World of Warcraft, per cercare di trovare in maniera attiva, no, dei potenziali terroristi o comunicazioni terroristiche. Certo, fa un po' strano su Xbox Live, dove praticamente gli dicono: ah, mi scopo tua madre o cose del genere.
Vedi l'NSA, vedi che fai un agente dell'NSA: ah, mi scopo tua madre. Due secondi dopo entra tipo gli SWAT a casa tua.
Sì, in realtà.
Non dite così. Tempo 10 secondi entrano qui gli SWAT a prenderci.
Esatto.
Più che altro
esatto.
Mi viene da chiedere quale sia effettivamente la validità di quello che riescono, cioè, a raccogliere. Perché poi alla fine mi sembra abbastanza difficile, cioè.
Sì, poi ci saranno sicuramente i bambini.
Dubito che in Afghanistan trovi gente che gioca Xbox Live, per dire.
Ma no, poi ci saranno i bambini di 12 anni che scrivono: ah, io ho le bombe nucleari in casa, ti uccido. Ah, poi vedi che va l'NSA e sono lì che si spippolano. Tipo
ieri Chemic diceva che stava creando plutonio. E la gente si gira.
Sì, perché stava creando plutonio su Minecraft. E allora era lì che diceva: no, adesso sto facendo il plutonio. E la gente si girava e lo guardava malissimo. E trovava anche degli sguardi.
Anche perché, tipo, Mick c'ha tipo pochi capelli. Allora sembra tipo un effetto delle radiazioni. E quindi era tutto più credibile.
Scusaci, Mick.
Ciao, Mick. Già.
No, c'era tra l'altro uno dietro che non era messo troppo bene e lo guardava con un'aria tipo di complicità e diceva: ah, te lo do io il plutonio. E, tipo, non so, era.
Sì, secondo me era tipo un po' tipo con quei tratti slavi che tu dici: oddio, adesso.
Il fattone quotidiano.
E quindi sì, non si capisce quale sia effettivamente il success rate di questa cosa, però lo facevano. E quindi probabilmente volevano una scusa per giocare ai videogiochi, secondo me, però vabbè,
è geniale.
Io sinceramente lo farei, cioè, ma vorrei fare una ricerca sui video, no.
Sì. Enlarge your video game, insomma. E quindi direi di passare al pezzo di Elio dedicato un po' al mondo dell'internet e delle email, che si chiama Enlarge your penis.
Bene, quindi quello che vi esortano a fare le strettese delle milioni di mail che ricevete. Non so se qualcuno ci ha mai provato effettivamente a farlo e se ha funzionato, bisognerà vedere.
Fatecelo sapere sulla nostra pagina Hack Generation.
Perché siamo interessati.
Enlarge your pagina.
Enlarge your page. E quindi Quindi di cosa parliamo? Non abbiamo idea, no? Parliamo di floppy utilizzati ancora oggi, stranamente, vero?
Esatto.
In America, che in alcuni uffici nel Federal Register, a quanto pare per una sorta di regolamento che è stato stilato quando i floppy erano il mezzo per trasportare i dati, devono usare solo quelli. E continuano a usare quelli. Anche adesso che si ha mezzi un po' più sicuri e capienti.
No, beh, ma il floppy alla fine, cioè, ci sta. Vuoi mettere? Poi scusami,
il calore dell'analogico, del magnetico.
Il calore del magnetico.
Sì, dai, portiamo in giro questi PDF molto importanti su 12.000 floppy. Perché? Ma,
tra l'altro, io ho visto che anche Windows 8 è ancora fornito in modalità floppy, cioè ti arriva
sì,
tipo
ti
un camion
a casa. 3.000 floppy, ma ti arriva.
Esatto, ma credo che non ci siano. I lettori floppy ormai sono tutti fuori dai computer e li usano per fare le orchestre di floppy, sì, e postare, sì, i video su YouTube.
Ma tipo, mi sembra che tipo forse Slackware 8 La 7 o la 8 è stata una delle ultime Slackware installabile tramite floppy. E dovevi fare l'installazione usando qualcosa come 40 floppy per installare. E poi un sistema funzionante, completo, eh?
No, ma Gentoo mi sa che puoi ancora installarlo attraverso il floppy.
Boh, in teoria se chiedi a Venom ti dice di sì, io l'ho fatto.
Beh, c'è un modo perfetto per risolvere questo problema, basta fare floppy più capienti, no?
Esatto, facciamo dei floppy enlarge your floppy, quindi
enlarge
tipo
your floppy
con i flop da 5,25 pollici e... che negli anni 80 c'era la storia che se li sforbiciavi di dietro facevi il buco dove c'era il controllo per la lettura, potevi usare anche quel lato per memorizzare dati, e quindi la gente comprava floppy e poi li ritagliava di dietro per usarli da entrambi i lati.
Sì, ma scusa, se ti perdi il controllo della lettura praticamente poi rischi che ti si corrompano i dati, giusto?
More space,
esatto, dai.
More.
Beh, all'epoca, dai, non c'era ancora YouPorn, quindi posso more capire.
C'era YouPorn in AsciArt, in realtà.
Ah,
e comunque un'altra notizia interessante che invece è venuta fuori è che Reddit si basa su
Reddit,
però si basa su un algoritmo che in realtà è fallato, diciamo, nel senso che
meglio la sua implementazione è fallata.
Esatto, perché il concetto è che Reddit in Reddit i post più recenti vanno sopra quelli meno recenti, i post più votati a parità di tempo uno si aspetta che vadano sopra a quelli a parità di tempo meno votati e così via. Il problema è che questa cosa viene fatta con una formula che restituisce il numero di voti, diciamo, ricevuti in valore assoluto più il segno dei voti, quindi se hai più downvote è un meno, se hai più upvote è un più, moltiplicato per il numero di secondi passati dalla nascita di Reddit, diviso 45.000, che è comunque un numerone. Qual è il problema? Che se tu hai anche un solo downvote, questo ti affossa subito, quindi il problema di questa cosa è che tu, se vai su subreddit poco popolati, e ti trovi delle cose postate 10 mesi fa che sono sopra a cose postate 5 minuti fa con un solo downvote. E quindi niente, in realtà l'amministratore di Reddit ha detto che loro sono consapevoli di questa cosa
e gli piace così.
E sì, non ha dichiarato che la vogliono fixare, quindi non so se era troppo orgoglioso per ammetterlo oppure ha detto vabbè,
d'altronde se funziona perché fixarla, no?
Esatto.
E quindi passiamo a questa canzone Rattlesnake Shake dei Motley Crue. Tra Rattlesnake Shake dei Motley Crue e con questa canzone quindi vi abbandoniamo. No, vabbè, ci rivediamo la prossima settimana.
Esatto. Quindi ci siamo.
Ultima puntata del 2013
che nessuno potrà più fare questa battuta.
Esatto.
E quindi
ciao.
Ecco, lo stavo aspettando.
È in slow start.
E che ci dobbiamo fare? Se metti le soundboard, non ce l'hai.
Sono rincoglioniti completamente.
Ecco, vedi. E quindi chissà cosa si inventeranno per il 2014. E, boh. Quindi, che dire, dalla redazione di Hack Generation è tutto.
Vi ricordiamo per mercoledì, sì, giusto?
Sì, mercoledì prossimo.
Mercoledì prossimo ci sarà l'ultimo incontro del corso Ruby. Come al solito in Educafè dalle 10.30 alle 12.30 circa, in cui si svilupperà la prima vera e propria app in Ruby. E poi niente, per il 2013 sia per il Bowls è tutto, e poi ci si vedrà nel 2014 con nuovi eventi. Yeah!
Yeah! E niente, quindi se vi siete persi le prime due lezioni del corso Ruby, ci sono tutti i video disponibili da guardare.
News importante: Otacone è appena stato tollato.
Perché
aveva scritto un'email a gaben@valvesoftware.com chiedendo se Half-Life 3 sarebbe stato mai rilasciato, ma ci stava scherzando tipo: ah, guarda, l'ho scritto ma non la mando, finché io non ho premuto invio e l'email è partita.
Secondo me hanno tipo un filtro che catcha Half-Life 3 e tipo hanno una
ma no, confirmed,
e ti rispondono confirmed,
ovviamente tipo. Sappiamo se potremmo dire Half-Life confirmed o meno,
esatto, ma secondo me, perché se ci pensi 2014 2 più 1 fa 3, il 4 il modulo 4 è 0.
No, prendi il 2 a sinistra, ci sommi l'1 del 14, diventa 3. Prendi il 4 a destra, ci sottrai 1, diventa 3. Quindi in tutti i casi,
vabbè, confermato, basta.
Allora, destra è 3.
Allora mi sa che la prima notizia del nuovo anno di Hack Generation, perché non penso che ormai la lasceranno prima di giovedì, però la prima dell'anno prossimo.
Scusa, 2014, 4 più 1, 5
meno 2, 3. Basta, ragazzi, sono dei segni incontrovertibili
del rilascio
di Half-Life 3.
Magari la rilasciano con SteamOS.
Ah, e chi lo sa? Chi lo sa, lo scopriremo settimana prossima,
nella prossima puntata.
In realtà quello che si diceva è che appunto SteamOS, per fare il boom, ha bisogno solo di una sorta di killer application.
E indovina quale sia.
Secondo me sarà secondo me Candy Crusher 2.
Cioè, se c'è stata tanta gente che è salita sul carrozzone di Rabi solo perché c'era Rabi on Rails che rendeva produttivi, quindi in teoria tanta gente potrebbe installare SteamOS.
Vediamo, settimana prossima chiameremo Gaben.
No, magari.
Magari.
Mi sa che il fuso radio ce lo impedisce.
Vabbè, fa niente, lo svegliamo. E niente, quindi ci vediamo settimana prossima, probabilmente con il rilascio di Half-Life 3. Ormai,
ormai
è accertato, va bene. Saluti a tutti. Ciao.
And now,